Fuori campo, il volley parlato.
Il volley parlato su Radio Dolomiti alle 11.34. Diamo benvenuto al dottor Matteo Bustaler. Ciao,
ciao
Matteo.
Ciao Carlo, buongiorno.
Bentornato.
Grazie.
E naturalmente anche a Francesco Segala.
Buongiorno.
Ciao a tutti, anche a te, caro. Allora, Matteo, beh, intanto complimenti per una cosa davvero extra pallavolistica come una laurea.
Grazie.
E devo dire che nel mondo della pallavolo, insomma, le persone. Tu sei trentino, quindi sai cosa sto per dire, le zude sono più di quelle magari di altri mondi sportivi, anche se non è proprio facile, perché il tempo che hai avuto in questi anni per studiare, per frequentare, per seguire, per dare esami, era ritagliato fra un allenamento e l'allenamento e la partita,
allora,
e l'allenamento e un altro allenamento e poi un'altra partita
e riposo
e poi l'allenamento.
Allora, ti dico innanzitutto che non puoi paragonare la pallavolo a altri sport, perché non hai un genere, insomma, di, come dire, benessere a livello economico che ti permette poi, una volta smesso di giocare, di non pensare a niente.
Cioè, quindi tu pensi che studiare per un pallavolista sia intelligente in prospettiva di un dopo?
Ma allora, innanzitutto per tutti, credo, perché ormai rispetto a 20 anni fa, il diploma di 20 anni fa e la laurea o la mini laurea di adesso, insomma, si è alzato un po' tutto, quindi se miri ad avere un lavoro che ti dia quantomeno un po' di stabilità per il futuro, devi comunque pensare di continuare gli studi, oppure di andare a lavorare, finito le superiori, gli istituti tecnici, cose del genere. E fermarsi, io lo parlo da uno di liceo scientifico, fermarsi lì, secondo me, insomma, o andare a lavorare, ho detto, insomma, quindi...
Sì. No, ma... Non capiva, sì.
Pensavo indicassi lui.
Sì, no, vabbè, lui mi indica.
È laureato. Quanto hai preso?
102.
102,
sì, sì, sì.
C'è di grande soddisfazione. E questa scelta di facoltà com'è nata?
A caso, perché
un... dallo scientifico a economia.
Allora, ho fatto un anno di scienze dei beni culturali, solo per evitare di andare a fare militare. credo che l'abbiano fatto in tanti. Dopodiché mi sono fermato, avevo una mezza idea di iscrivermi ad architettura, però anche lì la frequenza, insomma, era una cosa, insomma, da non sottovalutare. Dopodiché un mio compagno di squadra faceva l'esame da promotore finanziario e si era portato in trasferta questo mattone di preparazione. Lui non lo leggeva, ovviamente, lo leggevo io, ho cominciato a leggere, ma potrebbe anche interessarmi, insomma, alla fine. È andata così e mi sono iscritto l'estate dopo.
Senti, dove studiavi?
Quando? Durante l'estate, perché durante l'anno, se ero proprio bravo e anche fortunato a livello, insomma, di trovare un appello disponibile, ne approfittavo, altrimenti dovevo necessariamente d'estate, non facendo parte di giri di nazionale o quant'altro, insomma, fermava la stagione agonistica, 2 giorni dopo ero in biblioteca a studiare, insomma.
Ho letto nell'intervista che hai rilasciato che hai portato paste e quant'altro in spogliatoio?
La sto ancora un po' patendo a livello fisico, perché è stata una giornata impegnativa più da quel punto di vista lì che non da altri punti di vista.
Linda scrive: complimentone al nostro dottor Burghi. Ripeto, dottor Burghi mi sa un po' strano, mi sembra una nuova marketing di quel. E al nostro muratore che quando entra fa la differenza, e qui entriamo a parlare a piedi pari proprio.
Beh, facciamo qualcosa di diverso, parliamo di pallavolo, va?
Ancora prima che di parlare di pallavolo, ricordiamo che il lunedì, il giorno prima la sua laurea, lui aveva ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico,
certo.
Quindi è stato un inizio di settimana, direi,
da Giovanni Maragò direttamente, peraltro,
sì,
no?
Sì, è stata
presente CONI nazionale,
un momento molto emozionante. Se devo essere del tutto sincero, non avevo proprio la testa lì, ecco, specie durante la premiazione, che è andata un po' troppo forse per le lunghe, ma solo perché c'era poi anche un altro aspetto, quello del protocollo a livello stato regione, tutto. Quindi mentre, diciamo, parlavano, non avevano la mia completa attenzione, pensavo più al giorno dopo, a quello che dovevo ripetere, tutto, quindi, però no, è stato un momento toccante.
Beh, diciamo che nella tua carriera fino ad oggi non ti sei fatto mancare nulla, no?
Nazionale a parte, mi sa che ho fatto tutto, anche di più di quello che mi sarei aspettato.
Quando sei partito, no?
Dicevo. No, affatto. Non
beh, vorrei... certo, vincerò uno scudetto in casa.
Sì, i mondiali.
Manca solo la Champions.
Manca solo la Champions.
Come manca solo la Champions?
Mai vinta.
Ma no, veramente?
Sì. Sono arrivato l'estate del...
Quella dopo?
Esatto, del 2011. Serie.
Però c'è una medaglia di bronzo in Champions.
Ah, vero, sì, sì. Vabbè, buttala via.
Esatto.
Ce l'hai tu? Ce l'ho io? No, ce l'ha lui? Sì. No, perché c'è le cose...
Questo era per dare uno stimolo, un obiettivo magari in vista del prossimo anno.
Beh, insomma, certo che quest'anno è un anno strano. questo, no? Uh-huh. È un anno particolare, perché dopo l'anno scorso, che tanti si ostinano a dire fallimentare, io sinceramente non ho questa visione del fallimento dello scorso anno. Diciamo che siccome ci eravamo stati abituati a 6 anni di pasta e caviale, uh-huh, magari abbiamo fatto pasta e grana padano, cioè comunque grana, scusa.
Riprendo il discorso che facevi prima nell'introduzione, hai preso quello sbagliato forse per non fare polemica,
no,
o
no,
per delle buone,
no,
parole.
Fatto, ecco. Infatti sono, l'ho detto apposta.
No, quello che in maniera del tutto obiettiva cerco di, cioè quello che penso alla fine, quello che dico dell'anno scorso è che, avendo avuto la possibilità all'inizio dell'anno di fare molto bene, Supercoppa e il primo mondiale,
certo,
lì era il termometro, lì era lo standard che potevamo raggiungere. Magari non avremmo vinto comunque niente, magari saremmo usciti in Champions prima, magari, però insomma, giocando con il livello di gioco dei primi mesi, ipotizzo, poi ognuno ha la propria idea, che avremmo potuto finire meglio, ecco, il campionato.
Però forse anche tenendo conto che nella seconda metà non siamo stati propriamente fortunati, con diversi infortuni, Birarelli, Sokolov, che forse hanno fatto perdere, al di là della qualità nelle partite, anche la qualità in allenamento.
Non solo Sokolov, ma anche l'altro
Birarelli, Szabo.
Si era rotto anche lui proprio, uh-huh, poco, mamma mia, uno sfacelo. Quest'anno siete partiti con quale spirito, mi interessa sapere, Matteo?
Anno zero, tabula rasa, chiamala come vuoi, nel senso ognuno aveva qualcosa da dimostrare, anche gente come Matei, come Rado, come tutti quelli che avevano comunque dei trascorsi anche a livello di risultati buoni e eccellenti alcuni. Abbiamo cercato di ripartire come se dovessimo dimostrare ogni singola partita che dovevamo fare di più.
Senti, c'è un gesto che fa Rado molto spesso, quando, che io vorrei sapere da te cosa vuol dire. Lui fa questo gesto qua, adesso devo dirlo perché mimo la radio, cioè praticamente si passa la mano sulla testa. Che cos'è questo gesto? Cosa vuol dire?
Ma in che occasione? Perché non,
cioè, quando,
non
siete,
dice nulla.
Quando siete in ricezione, lui si rivolge e fa questo gesto.
Ah no, sai cos'è? Indica il filo della rete. E per dire alla prima linea, state attenti se la palla tocca il nastro e cade nei primi 1-2 metri, che non è in genere la responsabilità della ricezione, non è una competenza della ricezione,
ma
della prima linea, che in realtà in genere è il centrale, l'opposto al palleggiatore, che quindi sono quelli fuori dalla ricezione.
E il centrale, teoricamente, sempre io lo butto lì, sai, io metto sui dischi la radio, non è che è quello che ha la responsabilità di fare il palleggio, il secondo, se per caso il palleggiatore ha fatto il primo tocco, è giusto?
Diciamo che il centrale tra i tre, appunto, che ho citato prima, palleggiatore, opposto e centrale, appunto, è quello sacrificabile, nel senso, puoi andare a terra, salva la palla, che poi noi ci pensiamo a fare altro. Cioè, se la prende il palleggiatore, metti già in crisi perché non sai chi palleggia, la prende l'opposto, perdi un attaccante, e quindi il centrale, al di là che dovrebbe essere quello che pensa subito a spostarsi, a muoversi velocemente.
Però c'è una cosa che io trovo, non dico buffa perché non mi permetterei mai, però trovo un po' divertente. Se voi fate caso, durante il riscaldamento dei nostri ragazzi, hanno tutti un palleggio molto fluido, molto tranquillo, molto sciolto, palla perfetta, ferma, ma tutti, uh-huh, non sto dicendo. Quando poi si tratta di mettere una palla in campo, in palleggio, sembra che vi venga, ma tutti, di tutte le squadre, una sorta di piccola paresi alle falangi. Dico una boiata o...
È verissimo, rido per la risposta che sto per darti. È come, e non siamo in fascia protetta, quindi cercherò di moderarmi, ecco. È come nella tua testa sei sempre Rocco Siffredi, quando però hai davanti, non so, Monica Bellucci, o comunque
diventi Pipino il Breve,
okay. Comunque la pressione, le aspettative, 5.000 persone che ti guardano in pallavolo, intendo, non nelle altre, certo,
lì molti di più, dai,
e quindi ecco, no, quando devi fare una cosa, alla fine la differenza tra un giocatore e un campione è fare le cose che non sei propriamente chiamato sempre a fare, farle con spontaneità, con tranquillità e con,
sì, palleggio, quando siete in riscaldamento, pimbo, perfetto, poi vi muovete un po' con un po' di cristallo, un po' di cristallite, vi viene in questo senso un pochettino di paura,
è una cosa allenarsi, una
a
cosa giocare,
Vujevic. A parte Vujevic, che abbiamo visto fare una pipe, alzare una pipe una volta, l'ho visto fare anche questo.
Forse altro, anche un primo tempo a Hubner.
Sì, secondo me
Vujevic è uno di quelli che lo guardi e dici, grazie a Dio ho visto uno dal vivo giocare così, perché manuale della pallavolo.
E a conferma del discorso che tenevi prima della fisicità,
esatto.
Ecco, Vujovic, uno che fisicamente, ma anche Papi.
Era anche un'altra pallavolo, forse,
sì.
Dove la tecnica era superiore, insomma, come richiesto alla fisicità. Però, ecco, diciamo che, dato che non sfigurano anche oggi, ti fa capire che genere di quantità di tecnica abbiano questi due.
Nell'intervista che ho letto anche di Biralelli, tuo pari ruolo, dice che secondo lui il più forte muratore che ha visto è stato Gardini, il più bravo attaccante
contrario,
il più bravo attaccante Gardini, i muratori Hübner e Tencati. Per te invece?
Tencati è in assoluto il più forte come hai visto, e magari magari meno fisico, perché poi alla fine la fisicità, quello che ti dicevo, quelli che saltano, cioè non è, è una cosa con cui nasce o con cui non nasce, insomma, quindi non è che la sviluppi, però la velocità, la capacità di muoversi, la scaltrezza, leggere il gioco, Tencati secondo me è il più forte che sia mai esistito, perché nonostante poi abbia giocato con Mester, abbia visto Hübner e tanta altra
gente. Ne hai viste di gente tu,
Ne ho viste, anch'io.
Sì, giocato contro anche tanti bravi.
Sì, assolutamente. E Gardini come attaccante direi che sì, era sempre un'altra pallavolo, quindi altri ritmi, però insomma sì, proprio forte.
Allora, la trasferta di domenica a Milano,
sì.
Tra l'altro c'è una cosa per i tifosi, vuoi spiegarla tu?
Sì, una sorta di social, un'iniziativa social promossa proprio dalla formazione di Milano, in pratica aderendo a questa iniziativa che trovate anche sui nostri social network. E due fra i tifosi che parteciperanno alla trasferta di Milano, tra l'altro trasferta organizzata dalla Trentino Volley, in pullman, potranno sedere dietro la panchina della Trentino Volley per tutta
e ascoltare tutte le cose.
A loro rischio e pericolo, perché magari se dovesse esserci un momento di difficoltà,
e avere anche la maglietta e poter entrare in campo magari al posto mio.
Ma è una mia impressione,
invece che chiamare me chiameranno uno dei due tifosi.
Matteo, una mia impressione, Orado è un po' più morbido, più rilassato forse.
È una tua impressione.
Ok. Perché l'ho visto anche sorridere in partita, intendo, cioè l'ho visto a rispetto di anni scorsi godere di più della partita, cioè dei momenti di pallavolo bella, apprezzarla di più, cioè proprio.
Ma secondo me no, su quel punto, cioè lo era anche già prima. Mi ricordo certi sorrisi quando tutto andava nel merdone e in gara 5 con Piacenza, quindi l'ho visto sorridere, l'ho visto, insomma, ancora me lo ricordo quando mi ha guardato per entrare nel terzo set, che eravamo lì che subivamo la rimonta, quindi sorridere l'ho visto anche negli anni scorsi, e non è cambiato neanche dal punto di vista della pressione che mette in allenamento, che alla fine poi è il suo segreto, ecco, di sicuro.
Ma dopo un inizio di settimana così bello, così particolare al di fuori del campo da gioco della palestra, come si torna ad essere concentrati immediatamente, perché poi di fatto in allenamento la concentrazione massima è richiesta, come si fa?
Personalmente dici?
Sì.
È brutto da dire, ma nel senso che non ho più nulla su cui concentrarmi all'esterno adesso, e quindi necessariamente devo pensare alla pallavolo. Questa era una battuta, ovviamente. La laurea, lo studiare,
certo,
mi ha tolto tantissimo tempo, specie negli ultimi mesi, a fare la tesi. Un po' scemo io a prendere un argomento veramente infinito come bibliografia. La produzione di l'economicità, costi propriamente economici esterni e quant'altro della produzione di energia elettrica tramite fissione nucleare.
Non ho capito neanche il titolo.
No. Energia nucleare, quindi, e produzione di elettricità. Solo che quando metti nucleare.
Francesco scrive: ciao, volevo chiedere a Matteo cosa ne pensa di Nemec?
Come posto,
secondo me è bravo, ma è un po' discontinuo. Cosa ne pensi?
Ma allora, io ci ho giocato contro anche in A2. Anzi, insieme deteniamo il record della partita più lunga del campionato.
Dai.
Sì, era Città di Castello Padova, dove ci rubarono la partita. non loro, gli arbitri.
Avevamo chiusi queste
sottigliezze. Avevamo detto che non era una puntata politicamente corretta.
Lì, se vincevamo 3-0, mettevamo un gran mattone sulla vincita del campionato. E sulla palla decisiva del 3-0, un manifore di Koshikawa, l'arbitro, anche col pubblico, non se l'è sentita, ha dato palla fuori. Ecco, quindi. E poi, vabbè, lì abbiamo perso la partita, ma non di certo per colpa dell'arbitro, però formalmente era finita.
Sentiremo anche l'opinione di Martin, però direi che a questo punto sì, è diventata fondamentale.
Ovvio che in A2 faceva molto di più la differenza che non in A1, ecco, era anche abituato probabilmente ad attaccare un maggior numero di palle per un opposto, specie quando hai bisogno di scaldarti e tutto. Specie all'inizio quest'anno forse non è stato chiamato così tanto in causa, appunto perché era un po' discontinuo, però è un lavoratore eccezionale, e una persona che frequento anche fuori, siamo usciti più volte a cena, è una persona in gamba e divertente, mi fa impazzire dalle risate per come cambia i nomi delle parole. Io tipo mi suona il campanellino se non sento un congiuntivo coniugato bene, se invece sento uno che mi chiede quando finischiamo allenamento mi fa ridere, cioè è inutile da dire, è uno dei suoi cavalli di battaglia questo.
Comunque è vero che i ragazzi che vengono dall'est, sembrano canzoni di Baglioni, hanno una propensione a parlare le lingue che è pazzesca. Almeno mi ricordo alcuni da Mestre, un mese e mezzo, due imparano a parlare.
È vero. No, ma
vorrei vedere noi andare là e parlare slavo, russo.
Figurati.
Come la vediamo? Dunque, ti sei un po' negli anni, come posso dire, spoetizzato riguardo la pallavolo, Matteo?
Nel senso, se ho acquisito un po' di disillusione?
Anche un po' di cinismo nei confronti di questo mondo che frequenti ormai da diverso tempo.
Ti dico di sì, perché poi ho cominciato a conoscerlo, ho cominciato a vedere anche quelli che sono i meccanismi, insomma le dinamiche interne, sia a livello di formazione di squadra, a livello insomma di politica, lo scontro, fanno esempio FIPAV, Lega, insomma rapporti difficili più che scontro, insomma, e tante altre cose, insomma sì, ho come sempre poi vedi una cosa della quale vorresti far parte, la vedi bellissima, quando poi ne fai parte comunque i difetti li trovi, certo. Fermo restando che è un mondo che fa parte di me, io faccio parte di questo mondo e ne sono fiero comunque.
Ho un'ultima domanda in canna, Gabri.
Sì, anche perché tempo volato, ragazzi. 50...
Domenica si gioca a Milano al Forum di Assago. Se ti dico Forum di Assago, pensi alla vittoria della Coppa Italia 2012 o al V-Day di qualche mese prima?
Penso al pallonetto caduto davanti a Zigadlo nel tie break.
Che salutiamo.
Che salutiamo e abbraccio. Salute. E sicuramente non me la farà pagare per questo aneddoto.
No, ma
che diciamo mi ha aiutato in quei mesi dopo a dire: vabbè, dai, se abbiamo fatto cadere un pallonetto nel tie break, mi pare fosse sul match point per noi, tutto sommato non ce lo meritavamo di vincere. Però c'è anche da dire che poi l'anno dopo, per come è finita qua, non farei a cambio, cioè di vincere il 2012 e del 2013 perdere in casa o comunque con Piacenza. Quindi
ha risposto, pensa al V-Day.
È andata bene così alla fine, dai.
Azzardiamo, anche se solitamente voi non lo fate mai, voi giocatori, nel senso un pronostico secco.
Milano-Trento?
No, ma sì. Capirei. Vabbè. Come finirà l'anno?
Che arriviamo in finale e che lottiamo come dei leoni, e dato che la pallavolo è lo sport più bello che esista, dove non esiste un pareggio e alla fine chi gioca meglio o chi sbaglia di meno vince, finirà come è giusto che finisca.
Ma è molto poetica questa risposta, gli hai detto che si era...
Non si è spoetizzato per niente. Adesso attendiamo...
No, ho raggiunto un livello di karma in questi ultimi giorni, sì, proprio.
E adesso attendiamo l'altra notizia, quando? Dai.
Eh sì.
Tu pensavi di cavartela così?
Bravo, splendido. Bravo Gabri. Bravo
splendido,
Gabri.
Vieni qua, dottore, ma che bello orologio. Quando?
Quest'estate, sì. Questa primavera.
Ma allora,
assolutamente sì.
Vabbè, ma te perché vivi sei stato concepito a Gardaland, evidentemente.
No, ma proprio perché glielo voglio far dire.
C'è già la data?
No, non ancora.
Ma lo sa?
Sì, beh, certo.
Ah, no, ma le volte sai, meglio...
No, negli ultimi mesi sono stato proprio impegnatissimo sulla tesi e tutto, ma adesso...
Lo vedo un po' emozionato.
Beh, insomma, è un passo
Sono
importante.
Anche fondamentalmente cazzi miei.
Bonjour finesse.
Fuori campo torna fra una settimana.
Sì, se ce lo fanno fare ancora.
Ma non siamo in differita, cioè... No, ah, è diretta? Bene, bene.
Grazie a Matteo Milò. Lord Burstaller e Franz, a te
fra
lascio.
Fra due settimane, anzi.
Fra due settimane, hai ragione, perché noi la settimana prossima siamo a Sanremo, per cui vi guarderemo, vi sentiremo da giù.
Ci dici chi vince Sanremo, secondo te?
Esatto, fallo te il pronostico.
Non lo so, sinceramente, potrebbe essere Masini. Se lo meriterebbe, perché è una bella persona. E, grazie Matteo, complimenti ancora. Tu lo sai cosa devi fare adesso,
sì,
vero Franz?
Certo.